Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Oggi è il giorno della luna piena, secondo il calendario che seguiamo, quello thailandese. E questi giorni di cambio della luna ci dedichiamo più intensamente alla pratica, alla contemplazione. Quindi stasera facciamo una veglia meditativa fino a mezzanotte. E stasera abbiamo recitato quello che è considerato il terzo discorso del Buddha. Adesso lo leggo nella traduzione italiana, un po' abbreviata per evitare tutte quelle ripetizioni. Dita Paryaya Sutta, il sermone del fuoco. Così ho sentito. Una volta il beato soggiornava presso Gaia, su colle Gaia Sisa, insieme a mille monaci. Ivi rivolgendosi ai monaci disse: monaci, tutto brucia. E cosa brucia? L'occhio brucia, le forme bruciano, la coscienza visiva brucia, il contatto tramite l'occhio brucia, e qualsiasi cosa che sorga in dipendenza dal contatto tramite l'occhio, sperimentato come piacere, dolore, o né piacere né dolore, anche quello brucia. Ma brucia con cosa? Brucia con il fuoco dell'avidità, il fuoco dell'avversione, il fuoco dell'illusione. Brucia, vi dico, con la nascita, l'invecchiamento e la morte, con i dolori, i lamenti, le sofferenze, con le afflizioni e la disperazione. Lo stesso viene ripetito per gli altri organi sensoriali, fisici, l'orecchio, il naso, lingua e il corpo, per la sensazione tattile, e poi la mente, considerata come il sesto senso. La mente brucia, gli oggetti mentali bruciano, la coscienza mentale brucia, il contatto mentale brucia, e qualsiasi cosa ci sia che sorga in dipendenza dal contatto tramite la mente, sperimentato come piacere, dolore o non piacere né dolore, anche quello brucia. Ma brucia con cosa? Brucia con il fuoco dell'avidità, il fuoco dell'avversione, il fuoco dell'illusione. Brucia, vi dico, con la nascita, l'invecchiamento e la morte, con i dolori, i lamenti, le sofferenze, con le afflizioni e la disperazione. Quando un ben istruito, nobile discepolo vede questo, diventa disincantato nei confronti delle forme, disincantato nei confronti della coscienza visiva, disincantato nei confronti del contatto tramite l'occhio, E qualsiasi cosa che sorga in indipendenza dal contatto tramite l'occhio sperimentato come piacere, dolore o non piacere né dolore, anche da ciò diventa disincantato. Similmente nei confronti dell'orecchio, il naso, la lingua e il corpo, e diventa disincantato nei confronti della mente, disincantato nei confronti degli oggetti mentali, disincantato nei confronti della coscienza mentale, nei confronti del contatto tramite la mente. E qualsiasi cosa ci sia che sorga in dipendenza dal contatto tramite la mente, sperimentato come piacere, dolore o non piacere né dolore, e lì cresce disincantato anche nei confronti di ciò. Disincantato cessa la passione. Attraverso la cessazione della passione è completamente liberato. Con la mente, con la piena liberazione, viene la coscienza pienamente liberata. E lì comprende che la nascita si esaurisce, la vita santa è completata, l'impresa è riuscita. Non c'è nient'altro per questo mondo. Questo fu ciò che disse il Buddha. E mentre questo insegnamento veniva impartito, i cuori del gruppo di quei 1000 monaci, attraverso il non attaccamento, furono completamente liberati. C'è tutta una storia dietro che dà un contesto che non vi racconto tutto, ma c'erano questi 1000 monaci che prima erano asceti devoti al fuoco, che lasciavano crescere i capelli. E il Buddha ha offerto un insegnamento adatto a loro, avendo questa familiarità con l'elemento del fuoco. E parla dell'esperienza nei termini dei sensi che abbiamo. Infatti, il mondo che sperimentiamo direttamente e delle informazioni, i dati che riceviamo attraverso l'occhio, l'orecchio, naso, lingua, corpo, che è accolto dalla mente e poi elaborato, sentito, percepito, e la mente crea storie, intende e prolifera su. E la mente è anche considerata come un organo sensoriale, come l'occhio vede un oggetto visivo, la mente vede un oggetto mentale, come un pensiero, un'intenzione, un ricordo, un impulso. E come la coscienza sensoriale crea un senso di separazione, al soggetto-oggetto. C'è un io che guarda attraverso gli occhi e vedo questo oggetto esterno, così con la mente, come c'è un senso di separazione, un soggetto, un io che guarda a questo oggetto mentale. E quindi un mondo di esperienza sensoriale, sembra che ci sia una continuità e che possiamo vedere, sentire, odorare e pensare tutto allo stesso tempo. Ma secondo la visione buddista, la coscienza appaia e scompare velocemente, passando da un organo sensoriale ad un altro. E quando pratichiamo meditazione e cominciamo a sperimentare un livello di calma, di rallentamento, una mente più libera, una consapevolezza più ampliata, possiamo anche cominciare a notare questo. Magari l'attenzione è catturata da un dolore nel ginocchio, e poi sentiamo un suono, e c'è l'ascolto del suono, che possiamo sperimentare come piacevole, spiacevole o neutre, che possiamo anche cominciare a chiederci cosa sia. E poi in quel momento non siamo più con il dolore, non è più presente nella coscienza il dolore, e così via. E quindi questo offre un modello per contemplazione, per investigare dall'esperienza diretta. Specialmente quando sentiamo qualcosa di piacevole, che può essere prodotto da qualsiasi di questi sei sensi, vedendo un oggetto attraente o sentendo un bel suono, o anche avendo un bel ricordo nella mente, un pensiero profondo, come l'esperienza piacevole tende a suscitare brama. Voler intensificare l'esperienza, di voler prolungare e possedere. Tendiamo a perderci nelle esperienze piacevoli, che poi finiscono presto e lascia un senso di perdita, di sofferenza dovuto alla mancanza, oppure quando c'è un'esperienza spiacevole di qualche tipo, possiamo vedere come tende a suscitare avversione, il voler respingere, voler spazzarsi della cosa, che porta con sé un senso di sofferenza, il non volere qualcosa che c'è. E quando invece l'esperienza è più nello spettro neutro, probabilmente è una grande parte dell'esperienza in generale, né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole, come l'ordinarietà delle cose, che non attira l'attenzione. Quando c'è piacere o dispiacere, subito la nostra attenzione viene attirata. Mentre invece quando è neutra, come il respiro, ad esempio, praticando Anapanasati, cercando di sostenere l'attenzione al respiro, quanto è difficile, perché di solito è piuttosto neutro, non attira l'attenzione, solo quando abbiamo fatto un corso e stiamo respirando pesantemente, o quando si ha qualche malattia, asma, qualcosa, si ha difficoltà a respirare, la nostra attenzione viene tirata lì. Ma in generale viene difficile, perché la mente tende ad andare alla proliferazione, alla fantasia. Abbiamo queste abitudini radicate di perderci nelle proiezioni al futuro, immaginando il futuro, rimuginando il passato, fantasticando. Oppure quando le cose sono piuttosto neutre, cominciamo ad anelare qualche tipo di esperienza piacevole. Cominciamo a pensare, magari potrei andare a mangiare qualcosa, un bel gelato, cioccolato. Vado a ascoltare della bella musica, vado al cinema. Quando c'è un'esperienza più ordinaria, più neutra, viene la noia, il senso di vuoto, e subito vogliamo riempire questo vuoto con qualche attività, che può essere un'attività non per niente immorale, ma può essere anche una distrazione, una reazione automatica all'esperienza di neutralità. E poi l'esperienza che facciamo è in continuo cambiamento, non troviamo niente che permane. Per quanto possiamo sperimentare momenti di piacere, quanto sono fugaci. E quindi il Buddha, in questo discorso, indica quanto possiamo soffrire da cercare di afferrare le cose a qualsiasi livello, di qualsiasi base sensoriale o nella mente stessa. E non è una critica al mondo, un tipo di pessimismo. È solo che sta indicando le cose come sono. Non c'è niente di sbagliato in questo mondo. È come il fuoco stesso ha una sua natura, e sappiamo che dobbiamo stare attenti al fuoco, non conviene venire troppo vicino, bisogna contenerlo e avere rispetto. E se conosciamo la natura del fuoco, non c'è bisogno di soffrire come conseguenza soffrire noi stessi o causare sofferenza agli altri. E così con questo mondo sensoriale, il tutto è fatto dall'esperienza tramite i sensi o quelli che costruiamo sopra le esperienze sensoriali, con la mente che intende, che aggiunge, che reagisce in qualche modo. E poi, come abbiamo letto nel discorso, quando uno vede chiaramente così com'è, questa è la soluzione, la risoluzione. È qui che possiamo trovare la pace, dove guardiamo con attenzione. E quindi la meditazione non è una fuga dal mondo, come a volte viene interpretata da persone che non hanno molte conoscenze o pensano che i monaci stanno fuggendo nel mondo reale. Non si rendono conto che portiamo il mondo ovunque andiamo. Portiamo con noi tutti questi sensi, la mente stessa. Ma nella meditazione e nella vita monastica semplifichiamo le cose e coltiviamo questa consapevolezza delle cose come sono, utilizzando le facoltà che già abbiamo di poter prestare attenzione e guardare, osservare in modo diretto. E quando vediamo la natura delle cose, come è così incostante, instabile, incerto, mutevole, insostanziale, e non disponibile al nostro controllo in senso assoluto, perché tutto appartiene alla natura e segue le leggi naturali. E così, sviluppando un raccoglimento, una presenza mentale sostenuta, una consapevolezza che poi va oltre l'oggetto iniziale della meditazione, come il respiro, per contemplare, testimoniare le cose come sono in modo diretto, come funzionano questi sensi, com'è di vedere un oggetto attraente o vedere un oggetto repellente, che effetto ha, o se ci sediamo e osserviamo, guardiamo il muro bianco, che effetto ha? C'è qualcosa di stabile in questo? E osservando in modo diretto, vedendo la natura delle cose, le tre caratteristiche universali, impermanenza, insoddisfacente, impersonale, porta un naturale disincanto. Una parola nibbida. Nelle prime traduzioni, fatte di persone che non erano praticanti buddhiste, spesso usavano la parola repulsione, che implica avversione, che è uno dei fuochi che è causa di sofferenza, mentre invece il disincanto, sereno disincanto, porta una serenità di non avere aspettative false, di essere ingannati dalle cose, di avere illusioni riguardo al mondo, di non rimanere continuamente delusi per l'esperienza. E con l'esperienza di disincanto, le passioni cessano, non siamo più presi da queste agitazioni mentali di continuamente annellare cose o di essere catturati dall'odio, dall'avversione. E queste agitazioni mentali, cercando soddisfazione dove non è possibile trovare. E così, quando comprendiamo il mondo così com'è, siamo in pace. E qui ed ora, con le cose come sono, il Buddha non suggerisce che dobbiamo allontanarci dal mondo. Come possiamo? Dove c'era fuoco, dove noi produciamo fuoco, già adesso c'è freschezza, una traduzione della parola Nibbana, lo scopo finale di questa pratica. Il raffreddamento. Infatti sembra che questa è l'origine della parola Nibbana, come raffreddamento. A volte era anche tradotto come estinzione, del fuoco. E nei primi tempi il contatto nel mondo il mondo occidentale con il buddismo era preso come una forma di nihilismo. Lo scopo finale della pratica religiosa è l'estinzione. E quindi era interpretato come una religione pessimista. Il meglio che si poteva aspettare dopo una lunga pratica, un impegno nella pratica, era l'estinzione. E il Buddha è stato anche accusato di insegnare una forma di nichilismo o di estinzione, ma il Buddha ha rifiutato questo, ha detto: se stiamo parlando dell'estinzione delle cause principali della sofferenza, avidità, avversione, illusione, allora è vero, sto insegnando estinzione. Ma se si parla dell'estinzione di un essere, di questo non ne parlo. Nel Nibbana è anche detto dal Buddha di essere la felicità suprema, la grande pace. Mm. E c'è anche un connesso a questo discorso, c'è una storia di una asceta che si chiamava Bahia, che portava, c'erano diversi tipi di asceti nel tempo del Buddha, e questo era un mendicante che si copriva vestiti fatti di corteccia di legno. E aveva sentito parlare del Buddha e voleva andare a chiedere un insegnamento dal Buddha. Il Buddha era partito, un gruppo di monaci, per fare la questua nel villaggio. Il Bahia si era avvicinato al Buddha chiedendolo di insegnare il Dhamma. Il Buddha ha detto, non è un momento appropriato, stiamo partendo per fare la questua, per ricevere offerte di cibo per il nostro nutrimento giornaliero. Il Bahia ha chiesto una seconda volta, il Buddha ha fatto la stessa risposta e poi ha chiesto una terza volta dicendo che la vita è incerta, non sappiamo quanto tempo abbiamo da vivere, e non so quando avrò altra opportunità. Così alla terza richiesta il Buddha ha impartito un insegnamento breve ma molto succinto a Bahia. Ha detto, bisogna addestrarsi così, in ciò che è visto ci sia solo ciò che è visto, in ciò che è sentito ci sia solo quello che è sentito, in quello che è percepito c'è solo ciò che è percepito. In quello che è conosciuto ci sia solo quello conosciuto. Addestrandosi così non si crea una relazione come nella cosa, in quella, o separata da quella, o tra le due, e non e in questo modo non c'è, la sofferenza finisce, non c'è sofferenza. E così il Buddha sta parlando di poter aprirsi all'esperienza sensoriale, di poter vedere, sentire, odorare, percepire, eccetera, senza dover aggiungere qualcosa, togliere qualcosa o creare un'identità in relazione a queste cose, come un soggetto separato o come una relazione di possessione, quindi questa è mia. E così, ad esempio, si può semplicemente ascoltare i suoni e rimanere presenti, centrati nel qui ed ora, ascoltando i suoni. E c'è il sentire i cani che abbaiano, il canto di uccelli, magari la respirazione pesante di qualcuno vicino. E di essere in uno stato di puro ricettività, di semplicemente ascoltare, senza dover per forza nominare, etichettare. Si può anche notare eventuali reazioni automatiche di attrazione o avversione o qualsiasi reazione che si possa avere e di essere testimone di questo. E non si sta creando un io che sento oppresso da rumori spiacevoli o un io che mi piace questo o perdendosi nella proliferazione mentale. Non dovrebbe essere così, la gente dovrebbe tenere dentro la casa i cani e non lasciano abbaiare, a disturbarci. Come diceva Ajahn Chah in visita in Inghilterra una sera a Londra, venerdì sera, una giornata calda con le finestre spalancate, e un gruppo rock nel pub di fronte, musica, alto volume. E loro facevano una lunga meditazione. E dopo Ajahn Chah diceva: probabilmente voi state pensando che quel rumore vi disturba. E magari state odiando quei rumori, quel chiasso. Però è il modo sbagliato di pensare. Siete invece voi che andate a disturbare i rumori. E quindi è così. Non possiamo trovare nessuna parte del mondo dove non ci saranno rumori che ci disturbano prima o poi. Magari se si va all'Antartico, sotto il ghiaccio, ma quanto tempo si può rimanere? E probabilmente il rumore del proprio cuore, il battito del cuore diventerebbe molto alto volume. E quindi si può sperimentare con questo, di essere consapevole, presenti, e testimoniando le esperienze sensoriali che facciamo senza dover cercare qualcosa in particolare. E c'è solo ciò che è sentito. Non c'è bisogno di creare un'identità in relazione a quel suono. Non significa che non dobbiamo cercare di evitare a sentire. E allo stesso tempo, se ad esempio c'è l'allarme dell'incendio, possiamo attivarci in modo appropriato. se suona il telefono, è l'orario di rispondere al telefono, possiamo rispondere. Allora. Altrimenti possiamo sperimentare di essere il conoscere, di rimanere, di dimorare consapevoli delle cose come sono. E c'è soltanto l'esperienza sensoriale, senza nessun soggetto, in qualche modo in relazione all'esperienza sensoriale. E lo stesso con gli altri sensi e la mente stessa. Non c'è bisogno di ottenere qualcosa, aggiungere, togliere qualcosa, è come di prendere un passo indietro, aprire lo sguardo e stare con quello che c'è. E mi ricordo un'esperienza che ho fatto io tanti anni fa, che mi ha reso molto chiaro tutto questo. E, quando ero in Thailandia la prima volta, passando un anno, una stagione della pioggia, ero in un piccolo eremo, un luogo molto bello, vicino al fiume Mekong. Questo posto si chiama Wat Phujomkom, un monastero della montagna piccola piccola. Io avevo una piccola baracca fatta di bambù in alto, sulla collina, con una bellissima veduta del Mekong, le colline di Laos coperte con la foresta. E un'ora a piedi alla sala, molto semplice, vicino al villaggio. E quindi ci incontravamo presto la mattina per fare la questua, mangiare insieme, e poi ciascuno tornava alla propria kuti. Poi una volta alla settimana, giorni di cambio lunare, passavamo tutta la notte insieme nella sala, meditando insieme. E mi ricordo una volta, ero la luna piena, la luna nuova, non mi ricordo, e io avevo recitato il Patimokkha, l'elenco di 227 regole monastiche. Quando c'è luna piena, luna nuova, ci sono almeno 4 monaci, si devono riunirsi e un monaco dovrebbe recitare dalla memoria. Tutto questo, ci vogliono 45-50 minuti. E mi ricordo che non è andato tanto bene, continuavo a perdermi, a dimenticare, quindi è stato un po' faticoso, e sentivo un po' giù. E poi fino a mezzanotte, forse è il periodo più facile, se ha ancora un po' di energia. E poi c'è qualcosa da non vedere l'ora di mezzanotte, perché poi sono disponibili delle bevande calde, zuccherati come caffè e cacao. E qualche cosa considerata come tonico, medicinale, che si può mangiare anche dopo mezzogiorno, come zenzero sotto l'aceto. E poi c'era questa notte, verso le 2 del mattino, stavo proprio male, avevo mal di stomaco, probabilmente avevo mangiato troppo zenzero. Ero irrequieto, ma anche preso un po' dalla sonnolenza. E ogni volta che guardava l'orologio, aspettando almeno un'oretta di aver passato, invece erano pochi minuti. Ad un certo punto mi sono alzato e sono andato fuori e stavo camminando avanti e indietro. Avevo perso ogni speranza per riuscire in qualche modo con la meditazione. E stavo semplicemente sopportando tutto questo, camminando avanti e indietro, non cercando di raggiungere e ottenere qualcosa, ero semplicemente lì con l'esperienza. Ad un certo punto mi sono reso conto che, nonostante tutto, non c'era sofferenza. C'era ancora agitazione, irrequietezza, mal di stomaco, sonnolenza. Ma non creavo sofferenza nella mente intorno a questo. Erano solo sensazioni sgradevoli, però era tutto sopportabile. E non era perso in quella lamentela, la mente autocommiserazione, cercando di trovare un sollievo da qualche parte, o cercando di cambiare qualcosa. Ero semplicemente presente. O c'era presenza, ma non c'era un io in qualche modo relazionato a tutto questo. C'era la consapevolezza delle cose come erano. E poi cominciava di sorgere un gran senso di gratitudine. E sentivo così fortunato di aver incontrato il messaggio del Buddha mentre ero ancora giovane e libero dall'altra responsabilità. Pensavo, che meraviglia, sono nato e cresciuto nel nord dell'Inghilterra. E in qualche modo ho incontrato il buddismo e sono diventato monaco buddista e sono stato sostenuto in tutto questo. E il mio cuore si riempiva con la gioia. E quindi anche quando la meditazione non sembra che sta funzionando, che non si sta raggiungendo la concentrazione, la serenità, o quelle belle parole che si leggono nei libri. È una questione soprattutto dell'atteggiamento che si sta adottando. In qualche modo, prima o poi, quando non c'è via di fuga, ci si rilassa, si arrende. E le cose sono così e va bene, è sopportabile. E si sperimenta la pace sottostante. Quindi era, in qualche modo non era niente di particolarmente grande, non vedevo stelle, non vedevo la divinità, non c'era un'esplosione di luce, c'era ancora il corpo fisico con quei disagi, eccetera. E poi quando si comprende questa pratica diventa veramente semplice e diretta, molto diretta, e qui ed ora con le cose come sono. E in questa consapevolezza non c'è un soggetto separato, un io, una persona. e quindi non c'è la sofferenza che c'è come conseguenza. Non si è più ingannato dalle cose, non si alimenta più avidità, avversione, illusione. È l'esperienza che facciamo un momento alla volta, è sempre qui ed ora. Quindi è qui che c'è il risveglio. Ogni momento offre questa possibilità di risvegliarci alle cose come sono e di comprendere in modo diretto e liberatorio questo messaggio dal Buddha. Quindi vi offro questa riflessione per stasera.